Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il Parlamento israeliano approva una legge per istituire un tribunale speciale per processare pubblicamente i palestinesi arrestati dopo il 7 ottobre. Centinaia di persone rischiano la pena di morte. Stati Uniti, un altro colpo al diritto di voto delle minoranze. Via libera della Corte Suprema del gerrymandering in Alabama, una mossa pericolosa in vista delle elezioni di midterm. La nave da crociera diventata focolaio dell'antivirus per Pedro Sanchez è anche una questione sociale e politica. Argentina, le università scendono in piazza a Buenos Aires contro i tagli al bilancio che colpiscono gli atenei. Le misure volute da Milei stanno colpendo duramente la ricerca. Le mani della destra sul cinema, al via il Festival di Cannes, 600 professionisti denunciano l'influenza di Bolloré sulla settima arte. Il secolo mobile, all'Integrazione Film Festival di Bergamo, il monologo su storia e futuro delle migrazioni. Rubrica sportiva, manca un mese ai mondiali di calcio che si terranno in Nord America, un'edizione esclusiva ed escludente, come mai prima. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il Parlamento israeliano ha approvato una legge per creare un tribunale militare speciale per processare circa 300 palestinesi accusati, ma alcuni non formalmente, di aver partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. La legge prevede che i processi siano aperti al pubblico, trasmessi in diretta streaming e che prevedono la possibilità di condannare a morte gli imputati, nonostante la legge sulla pena di morte che è stata approvata qualche settimana fa non si poteva applicare ai crimini commessi prima della sua approvazione. In questo modo la legge diventa essenzialmente retroattiva. Ne abbiamo parlato con Nello Scavo, inviato di Avvenire a Gerusalemme.
C'è una opzione politica in tutto quello che sta accadendo, che tra l'altro arriva in giorni particolarmente tesi, perché venerdì 15 si celebra la festa, cosiddetta festa di Gerusalemme. Stanno arrivando qui a Gerusalemme centinaia e centinaia di coloni dai vari insediamenti e c'è un dispiegamento di polizia molto importante. Questi coloni si sentono in qualche modo protetti e soprattutto riconosciuti, legittimati nelle loro istanze, proprio da norme come queste che in qualche modo confermano ciò che i coloni, attraverso i loro politici di riferimento, soprattutto il ministro delle finanze Smotrich e quello per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, vanno chiedendo da tempo, e infatti sono stati in qualche modo accontentati. C'è poi un tema di relazioni internazionali, perché la norma retroattiva, così come è stata impostata, crea un problema di diritto. Non è escluso che vi possano essere anche ostacoli interni da parte della Suprema Corte israeliana, ma il vasto sostegno politico che questa procedura ha incontrato dice che è cambiato profondamente qualcosa anche nella società israeliana, nella parte dei partiti cosiddetti progressisti e riformisti, che sostanzialmente hanno lasciato che le cose andassero in questo modo.
C'è anche un tema, diciamo, in vista delle elezioni che dovrebbero essere quest'autunno. Forse è anche un modo per il governo Netanyahu di distogliere l'attenzione, considerando che invece quello che non vuole è che venga fatta l'inchiesta sulle responsabilità del 7 ottobre del governo.
E così si fa leva su un principio secondo cui la vendetta deve prevalere sulla giustizia, e questo purtroppo accomuna questa scelta a quella di altri paesi che hanno ancora la pena di morte, che tra l'altro accomuna per paradosso Israele ad alcuni dei paesi da cui Israele si sente minacciata. E poi naturalmente c'è tutto il tema elettorale che ricordavi, che va tenuto in concomitanza con un altro tema anch'esso giudiziario, cioè i procedimenti per corruzione a carico del primo ministro Netanyahu. Dunque si crea una sorta di cortina fumogena che crea forti tensioni e che distrae poi da una serie di questioni reali.
Ma noi sappiamo chi sono le persone che verrebbero processate da questo tribunale, considerando che i vertici di Hamas sono stati tutti uccisi praticamente?
Ci sono centinaia di detenuti palestinesi di Gaza, su alcuni le accuse sono anche piuttosto solide, questo va riconosciuto, anche perché si tratta di persone che sono state immortalate dalle telecamere, anche dai telefonini che gli stessi terroristi hanno utilizzato per riprendersi mentre massacravano 1200 civili. C'è poi un numero di persone di cui non si conosce neanche il capo d'accusa, tra loro anche diversi medici, alcuni sono stati visitati da attivisti israeliani proprio nelle ultime ore e li hanno trovati in condizioni pessime. Per cui il grande problema oggi è anche definire che tipo di accuse verranno formulate contro persone che già da 2 anni si trovano tra l'altro in situazione di prigionia. Non ci sono stati processi fino ad ora, dunque ci sono anche presumibilmente degli innocenti tra di loro, e in uno Stato di diritto e in una democrazia come Israele ripete di essere, la presunzione di innocenza dovrebbe essere un dato fondamentale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha aperto la strada con un voto all'utilizzo da parte dell'Alabama di una nuova mappa elettorale per le elezioni di metà mandato, un altro esempio di gerrymandering, che è un altro colpo al diritto di voto delle minoranze in vista delle elezioni di midterm. Sentiamo Roberto Festa.
Ancora una volta, la Corte Suprema, maggioranza conservatrice, infligge un duro colpo alle misure che favoriscono, garantiscono la rappresentanza politica delle minoranze, in particolare degli afroamericani. Con una decisione 6 contro 3, i 6 giudici conservatori contro le 3 liberal, la Corte ha infatti deciso che l'Alabama può ridisegnare la sua mappa elettorale in vista delle elezioni di midterm. Questo significa quindi che il 3 novembre, il giorno delle elezioni di midterm, in questo stato del sud ci sarà un solo distretto elettorale con una maggioranza di elettori afroamericani e non 2 come ora. E questo significa che a novembre un seggio della Camera passerà probabilmente ai repubblicani. Allora, la storia dell'Alabama inizia nel 2023, quando i legislatori repubblicani dello Stato ridisegnano la propria mappa elettorale in modo da creare un solo distretto a maggioranza nera. 1 su 7. Eppure i neri in Alabama sono un terzo della popolazione. Questo significa che i repubblicani nel 2023 disegnarono una mappa che faceva di tutto per disperdere l'elettorato nero, in modo da evitare che i neri mandassero alla Camera rappresentanti di propria scelta. La Corte Suprema allora bloccò l'azione e il provvedimento dei repubblicani, affermando che la nuova mappa elettorale discriminava il voto nero. Lo scorso aprile, però, la Corte Suprema ha deciso che la Louisiana può ridisegnare la propria mappa elettorale senza tener conto del Voting Rights Act, che proibisce la discriminazione dei neri nei processi, nei procedimenti elettorali. E quindi in Alabama si sono detti: se vale per la Louisiana, perché non deve valere per noi? E quindi hanno resuscitato in Alabama la loro mappa elettorale con un solo distretto a maggioranza nero. Una Corte federale ha bloccato la misura, però ora la Corte Suprema, tra l'altro disattendendo la propria decisione del 2023, dice che i repubblicani possono procedere. A novembre quindi ci sarà un solo distretto nero su 7 e non più 2. Ci sono qui due ordini di problemi. Il primo riguarda queste ripetute decisioni della Corte Suprema sui collegi elettorali a pochi mesi dal voto di midterm, con le primarie già decise, cosa che ovviamente crea caos in una materia, le elezioni, già piuttosto caotica negli Stati Uniti. C'è però una questione di più lunga durata. Questa Corte sta lentamente ma inesorabilmente cancellando una serie di conquiste, dall'aborto al voto ai diritti sindacali, frutto delle battaglie politiche e civili a partire dagli anni 60. A proposito delle sentenze di questa Corte Suprema proprio sul voto dei neri, molti critici parlano ormai apertamente del ritorno del Jim Crow, il sistema che a partire dall'età della ricostruzione, anni 60 dell'Ottocento, garantì e regolamentò la segregazione razziale negli Stati Uniti.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ora andiamo in Spagna, parliamo di antivirus. Oggi il premier spagnolo Pedro Sánchez ha detto che l'operazione di evacuazione della Ondius, la nave da crociera che è diventata un focolaio del virus, è terminata con nessun incidente ed è stata un successo. Sánchez è però stato aspramente criticato dal governatore delle Canarie, che ha detto: oggi è un giorno triste per le Canarie e per la democrazia, perché sappiamo che il governo spagnolo ha occultato in maniera deliberata di sapere che c'era almeno una persona contagiata sulla crociera. La questione della nave è per Sánchez anche una grande questione politica. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Dopo oltre 40 ore le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave Ondius sono terminate. Per le autorità spagnole la gestione è stata un successo, anche se ieri il forte vento e le onde hanno costretto a cambiare il dispositivo del trasporto a terra dei croceristi. La nave era rimasta a largo per limitare ancora di più i contatti con la popolazione locale di Tenerife, ma ieri è stata fatta attraccare perché le condizioni meteorologiche rendevano impossibile lo sbarco in sicurezza. La nave naviga ora verso Rotterdam con i 27 membri dell'equipaggio.
Si han repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades.
Questa mattina il premier spagnolo Pedro Sánchez è comparso in conferenza stampa insieme al direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom. Sánchez ha sottolineato che l'evacuazione si è conclusa senza incidenti, nonostante la morte di un agente della Guardia Civile per infarto. In totale sono state rimpatriate oltre 120 persone con 10 voli speciali. Sánchez ha difeso l'operazione come un dovere morale e legale, proprio nelle stesse ore in cui Trump rivendica l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Spain's legal duty under international law.
Il direttore della OMS, Tedros Adhanom, ha elogiato la leadership spagnola e ha confermato 11 casi positivi al virus, avvertendo che potrebbero emergere nuove infezioni nelle prossime settimane. Il rischio globale per la salute resta basso, ha detto, ma il periodo di incubazione arriva fino a 8 settimane e la OMS consiglia che tutti i contatti diretti rimangano in quarantena fino al 21 giugno. La vicenda della crociera infetta ha segnato però una frattura netta rispetto a come è stata gestita, ma soprattutto percepita nella società spagnola, la crisi attuale rispetto al coronavirus. È vero che la Spagna ha accettato di ricevere la nave, ma nelle prime ore il governo di Madrid aveva provato a evitare lo sbarco. Il via libera, senza troppo entusiasmo, è stato dato solo quando ci si è resi conto che rifiutare la gestione della crisi era incompatibile con il ruolo che Sánchez si sta ritagliando a livello internazionale. E poi c'è stato il conflitto con le autorità delle Canarie, che si sono opposte strenuamente all'arrivo della nave. Il governatore regionale Fernando Clavijo del Partito Popular ha alimentato la circolazione di fake news, sostenendo che dalla barca, nonostante sia stata ormeggiata al largo, sarebbero potuti fuggire topi nuotatori che avrebbero portato il virus sull'isola, oppure che i passeggeri non erano stati sottoposti a test prima di essere fatti scendere dalla nave e che il governo di Sánchez avrebbe nascosto di essere a conoscenza di altri contagi. Una posizione del tutto inaspettata e poco istituzionale, dovuta a due fattori. Il primo esclusivamente politico, e cioè mettere in difficoltà Sanchez su tutti i fronti possibili, che è la strategia attuale dell'alleanza del Partito Popolare con l'estrema destra di Vox. E l'altro è che siamo alle porte della stagione estiva e l'arrivo di una nave con un virus mortale potrebbe provocare le cancellazioni di turisti spaventati. Solo il tempo dirà però se ci sono stati errori nella gestione della crisi. La comparsa di nuovi casi, soprattutto tra il personale che ha partecipato alle operazioni di sbarco, potrebbe trasformarsi in un problema molto grave per Sanchez, soprattutto in una società spagnola che sembra molto più fredda e meno solidale dopo la pandemia.
Oggi a Buenos Aires, in Argentina, studenti e professori universitari sono scesi in piazza per protestare contro i tagli voluti dal presidente Javier Milei che colpiscono atenei e ricerca. Sentiamo Marta Facchini.
Il sistema universitario argentino torna a mobilitarsi in difesa dell'educazione pubblica. Martedì 12 maggio a Buenos Aires le organizzazioni degli studenti e dei docenti manifestano contro i tagli al bilancio che colpiscono gli atenei del paese. Da quando nel dicembre 2023 si è insediato il governo di Milei, i finanziamenti alle università pubbliche sono diminuiti del 46%. La mancanza di fondi sta compromettendo il funzionamento delle attività. In diverse università sono stati ridotti i corsi, sospesi alcuni progetti di ricerca e rinviati gli interventi di manutenzione. Alcune facoltà denunciano le difficoltà nel reperire materiali e le attrezzature necessarie per le attività scientifiche e per il mantenimento dei laboratori. Una delle questioni più critiche riguarda gli stipendi del personale docente. I salari non sono stati adeguati all'inflazione e hanno subito una perdita del potere d'acquisto pari al 32%. Secondo il Consiglio Interuniversitario Nazionale, che riunisce rappresentanti di tutte le 64 università pubbliche del paese, in quasi tre anni di governo ultraliberista almeno 10.000 docenti hanno lasciato l'insegnamento. Nel 2025 era stata approvata la legge sul finanziamento universitario con l'obiettivo di garantire maggiori risorse alle università pubbliche. Il governo si rifiuta di attuarla. Gabriel Pira è un ricercatore della Facoltà di Filosofia dell'Università di Buenos Aires. Sta partecipando alla marcia e racconta le motivazioni che lo spingono a scendere in strada.
Que la universidad pública en Argentina viene sufriendo uno de los ataques más importantes de su historia.
L'università pubblica sta subendo uno degli attacchi più forti della sua storia. Siamo di fronte al tentativo di distruggere uno dei luoghi che storicamente è stato un punto di riferimento per l'organizzazione delle lotte sociali e per creare coscienza politica. Le università pubbliche hanno formato una classe di intellettuali, in molti casi critici del sistema e soprattutto delle logiche neoliberali che l'attuale governo vuole imporre. Oggi molti docenti hanno dovuto rifugiarsi negli atenei privati a causa dell'impossibilità di continuare a lavorare nel pubblico. Questo rende tutto più elitario e restringe le possibilità della maggioranza di accedere agli studi. Anche il discorso promosso dal governo, centrato sull'idea che il successo dipenda esclusivamente dai meriti individuali, contribuisce a svalutare la conoscenza. Credo che l'università in Argentina debba diventare uno dei principali spazi di opposizione al processo di ristrutturazione che il governo di Milei sta imponendo al paese, al suo modello di economia e di società.
Oponerse a toda esta reestructuración que quiere hacer el gobierno de Milei del país, de su economía y de su sociedad.
In Argentina l'educazione pubblica, gratuita e di qualità è considerata un bene comune e uno strumento di mobilità sociale. Storicamente è sempre stata difesa da una parte consistente della popolazione perché è vista come un diritto essenziale e come uno strumento che tutela la democrazia. Oggi le politiche di austerità stanno colpendo anche gli studenti. La diminuzione delle borse di studio e l'aumento dei costi della vita mettono a rischio la possibilità di terminare la propria carriera universitaria. Gli studenti denunciano che l'insieme di queste misure rischia di produrre un cambiamento strutturale della società, causando una progressiva esclusione delle fasce più vulnerabili dal diritto allo studio.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Oggi a Cannes, in Francia, inizia il Festival del Cinema e proprio in occasione dell'inizio di oggi, questa sera, 600 professionisti del cinema hanno denunciato con una lettera aperta l'influenza del miliardario imprenditore di estrema destra francese Vincent Bolloré sulla settima arte. Sentiamo Francesco Giorgini.
Qualche settimana fa l'insurrezione letteraria, quella di oltre un centinaio di romanzieri e saggisti più o meno celebri che abbandonavano l'antica e illustre casa editrice francese Grasset dopo il licenziamento del suo storico e autorevole direttore Olivier Nora da parte del nuovo proprietario, il magnate dei media nazionale reazionario Vincent Bolloré, diventato a forza di acquisizioni il primo editore francese alla testa di un polo editoriale mediatico che va da Europa, la seconda radio privata del paese, CNews, seconda rete televisiva di informazione 24 ore su 24, al Journal du Dimanche, uno dei tre settimanali più venduti di Francia, passando per grandi e storiche case editrici come appunto Grasset o Hachette. Insurrezione letteraria dunque contro questo mastodonte dei media, che in più rivendica esplicitamente un progetto di civilizzazione cattolico tradizionalista, nazional reazionario e perché no moderatamente autoritario, che passa per un più prosaico e laborioso progetto politico di fusione delle destre, tra estrema destra e destra tradizionale. Ma Vincent Bolloré è un mastodonte, forse ancora più dominante, anche di un altro campo essenziale della cultura popolare, o per dirla altrimenti del nostro immaginario, il cinema, con il gruppo Canal Plus, primo produttore cinematografico francese ed europeo. Situazione di dominio quasi assoluto, arginata solo dalle società di produzione delle reti pubbliche dei grandi paesi europei, come la Rai, France Télévisions o la BBC, ma che guarda caso sono spesso nel mirino dei partiti delle destre nazionali identitarie che minacciano privatizzazioni e smaltellamenti più o meno progressivi del servizio audiovisuale pubblico in tutta Europa. Ora, di fronte all'avanzata dell'armata del gruppo Bolloré, che ha recentemente acquisito una prima minoranza di controllo anche sul secondo distributore di film e proprietario di sale cinematografiche francese, UGC, anche il mondo del cinema, più o meno progressista o più o meno indipendente, tenta di organizzare una forma di resistenza o almeno di vigilanza. Con un manifesto già sottoscritto da più di 600 lavoratori del cinema, da attrici note come Juliette Binoche ad oscuri ma appassionati proprietari di cinema di provincia, passando per tutti i mestieri della produzione cinematografica, contro il dominio di Vincent Bolloré. Pubblicato non a caso oggi, giorno di apertura della vetrina planetaria del cinema francese, europeo e più mondialmente non americano, che è il Festival di Cannes. Tentativo di resistenza magari velleitario, vista l'assenza per ora tra i firmatari del manifesto dei nomi più noti del cinema francese ed europeo contemporaneo, che per produrre i loro film dipendono tutti, almeno in parte, dalle società di produzione e diffusione del gruppo Canal Plus.
Inizia oggi a Bergamo la 20ª edizione del IFF, Integrazione Film Festival, il concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità e intercultura. Il festival dura 5 giorni con 20 film, di cui 10 cortometraggi e 5 documentari in concorso, più alcuni titoli fuori concorso come Everyday in Gaza di Omar Rammal, girato nella Striscia nel 2025. Programma e informazioni lo trovate sul sito iff-altofilmfestival.com. Domani sera il giornalista e saggista Gabriele Del Grande presenterà il monologo multimediale Il secolo è mobile, viaggio tra storia e futuro delle migrazioni. Sentiamolo ai microfoni di Sciauchi Senusi.
Il grande, diciamo, punto di svolta è stato la caduta del muro nell'89. Nel senso, per tutta la guerra fredda l'Europa occidentale ha pescato la sua, diciamo, manodopera di riserva nelle ex colonie. Poi con la caduta del muro si è fatta l'Europa, si è aperto a est, si è riaperto il corridoio migratorio con l'est, che durante la guerra fredda era chiuso, addirittura con la libera circolazione, l'arrivo dei lavoratori dall'est Europa, con l'immigrazione bianca e cristiana ben voluta, a scapito della frontiera sud, che è stata letteralmente chiusa, con la conseguenza che si è aperto un mercato nero dei viaggi, così lo definisco, ovvero, diciamo, tutte le rotte del contrabbando a cui si rivolgono i giovani che dal sud vogliono migrare e che non hanno altro canale, diciamo, legale per farlo. Dopodiché ogni azione ha la sua reazione. Ad oggi quella fortezza che si è tentato di costruire negli anni, nei decenni, in realtà vediamo che, al di là dei discorsi dei politici che si fanno sempre più magari oltranzisti, ma poi come dato di fatto noi osserviamo che in qualche modo la frontiera si sta sgretolando, la frontiera è già aperta in qualche modo.
Il futuro invece?
Il futuro è quello di un, appunto, che io chiamo il secolo mobile, un secolo mobile che è appena cominciato, un secolo dove sempre più persone si metteranno in movimento, a maggior ragione all'alba di questo secolo asiatico in cui siamo entrati, no? In cui vedremo India, Cina tornare sul tetto del mondo e come conseguenza a cascata tutta una serie di paesi, intanto asiatici, ma in prospettiva anche arabi e sempre più africani, che saranno una posizione economica di forza da cui rinegoziare gli accordi sui visti con l'Occidente. Noi sai, siamo un po' viziati a raccontare, no, l'immigrazione come quasi uno stato di eccezione, no, della disperazione, bisogna essere disperati per spostarsi, no, non è così, anche oggi si espatria di più dai paesi ad alto reddito che da quelli a basso reddito, e in futuro più le economie del sud corrono, in questo momento stanno galoppando, più persone si metteranno in moto. Bisogna, come dire, fare pace con questa idea, esorcizzare una volta per tutte i fantasmi del razzismo che per secoli hanno abitato l'Europa e che ancora oggi sono molto radicati in una parte della società, e appunto fare i conti con il futuro alle porte, che poi non è nemmeno più alle porte, cioè è già qui, no? Noi abbiamo paura di mescolarci quando, come dire, è già accaduto, basta farsi un giro nelle nostre scuole per capire quale sarà il futuro che ci aspetta fra pochi anni.
E chiudiamo come tutti i martedì con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
One month to go.
A un mese dall'inizio dei mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti, la FIFA ha dato il via al conto alla rovescia. The world arrives. Sul suo canale YouTube, la Federcalcio Internazionale ha pubblicato un video di promozione che mescola emozioni del passato e trepidazione per quel che succederà tra poche settimane. Messico-Sudafrica sarà la partita inaugurale. Si giocherà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. La finale è attesa per il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, pochi chilometri fuori New York. In mezzo, più di 100 partite in 16 città diverse, 48 nazionali al via, mai così tante. Gli esordi di Giordania, Uzbekistan, Capo Verde e della piccola isola di Curaçao, insieme alle qualificazioni dopo più di 50 anni di Repubblica Democratica del Congo e Haiti, sono tra le poche buone notizie di questo mondiale extra large, fortemente voluto dal presidente della FIFA, Gianni Infantino. Senza entrare in questioni geopolitiche anche delicate come la partecipazione ancora in bilico dell'Iran, il tema che ha accompagnato più a lungo l'avvicinamento a questi mondiali è stato quello di quanto costerà a tifosi e appassionati assistere dal vivo alle partite. Lo scorso autunno la Football Supporters Europe, un'associazione che riunisce tifosi di 50 paesi affiliati all'UEFA, aveva calcolato che se una persona avesse seguito la propria squadra dalla prima partita alla finale, avrebbe speso almeno $6,900 solo di biglietti. Da allora i prezzi sono addirittura saliti. La FIFA ha aperto e chiuso le vendite in diverse fasi per cercare di tenere sempre alto l'interesse. Alle polemiche dei mesi scorsi ha risposto con un pacchetto di tagliandi per tutte le partite in programma da $60, ma esauriti quelli, la tendenza al rincaro non si è fermata. Anzi, il sistema dei prezzi dinamici, una novità per il calcio arrivata grazie a questi mondiali, ha fatto sì che per gli incontri più richiesti il costo dei biglietti abbia raggiunto livelli assurdi. Per la partita inaugurale ora non si può spendere meno di $14,000, per la finale non si scende sotto i 16,000. Un semplice posto a sedere per una partita dei gironi può valere quanto uno stipendio medio mensile. Tutto questo senza contare i costi dei voli aerei né dei trasporti dalle città agli stadi, dove le tariffe nelle settimane dei mondiali saranno anche 10 volte più alte del solito. Se ai prezzi folli aggiungiamo i divieti e le limitazioni agli ingressi negli Stati Uniti messi da Donald Trump, questione che riguarda i viaggiatori di almeno 4 paesi qualificati come Iran, Haiti, Costa d'Avorio e Senegal, il quadro si arricchisce di altri inquietanti elementi. Il presidente della FIFA Infantino ripete che i mondiali 2026 hanno battuto ogni record di partecipazione di pubblico, che i guadagni dei biglietti saranno reinvestiti nello sviluppo globale del calcio, parole di cui Infantino sembra convinto, senza rendersi conto, a un mese dal calcio d'inizio, di quanto abbia reso esclusivo ed escludente quello che era il torneo più popolare e seguito del mondo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.